Reporter 24.
Ben ritrovati all'appuntamento con Reporter 24. Riascoltiamo l'intervento di Gianni Speranza, sindaco di Lamezia Terme, che da sempre è vicino a tutti coloro che subiscono le pressioni della criminalità organizzata.
Lamezia Terme è una città che sta vivendo un momento molto particolare dal punto di vista della criminalità. Diversi attentati in pochi giorni, tanto che il procuratore di Lamezia Terme, Raffaele Mazzotta, ha detto: qui è come Beirut. Una dichiarazione che poi ha un po' attenuato dopo l'ultimo attentato, ma abbastanza inquietante che ci sia questo tipo di ammissione. Ebbene, ieri Lamezia Terme è scesa in piazza, facciamoci sentire per non farci seppellire, per dire no alla mafia, alla criminalità organizzata. Ne vogliamo parlare con il sindaco di Lamezia, Gianni Speranza, a cui do buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Benvenuto, sindaco. Tanto per capire, agli ascoltatori vogliamo dirlo, il sindaco Gianni Speranza è quel sindaco che, dopo che Lamezia era stata commissariata senza sindaco, appena si è insediato, come l'hanno accolta, sindaco, bruciandole, credo, il portone del municipio?
Questo non è che è un fatto della comunità, è un fatto dei gruppi delinquenziali e mafiosi. Prima che io mi insediassi, il mercoledì all'ora di pranzo, io sono stato letto lunedì sera, sindaco, è stata bruciata il portone dell'aula consiliare, e quindi io ho dovuto anticipare l'insediamento al giovedì mattina, mentre invece lei sa che spesso si sta qualche giorno in più.
Sì. Non una bella accoglienza, anche se, per carità, da una minoranza, da un'esigua minoranza.
No, però ma non... che questo è un disattento di minoranza, si tratta proprio, ripeto, di gruppi delinquenziali e mafiosi, quindi la città sta reagendo ad una situazione che non è di qualche settimana, ma che è da anni, cioè Lamezia non è che improvvisamente ha avuto un'emergenza, Lamezia, come tante parti della Calabria e del Mezzogiorno, ha questo problema di una presenza di cosche mafiose, delinquenziali e criminali che ammorbano la vita di una comunità e rispetto alla quale si vuole liberare.
A questo proposito, sindaco, io posso farla ascoltare. Noi abbiamo avuto qualche giorno fa ospite un imprenditore di Lamezia Terme, coraggioso, Roberto Molinaro, quello che ha messo il cartello fuori dal suo negozio dicendo: io denuncio sempre, ma nessuno mi dà retta, e tutte le volte che denuncio il racket a un'impresa nei miei confronti, i processi vanno a finire che nessuno mai va in galera. E gliela faccio ascoltare, sindaco, perché lui poi, tra l'altro, sarà nostro ospite nei prossimi giorni, perché ha un processo il 3 novembre che ci ha già detto finirà come gli altri. Io denuncio, do i nomi, poi i testimoni scompaiono e mi ritrovo da solo. Sentiamo che cosa ha detto, sindaco.
Sono completamente solo. Con me ci sono mia moglie, i miei figli. I carabinieri di Lamezia Terme, la polizia e le forze dell'ordine mi sono tutti vicini. Nessun altro. Ho avuto decine e decine di attacchi di vario tipo e sotto varie forme.
E in carcere ha mai visto qualcuno?
Assolutamente nessuno. Mai. Assolutamente nessuno. Anzi, sono indagato per calunnia per aver denunciato il nipote di un boss.
È vero che ci sono dei testimoni che poi sarebbero suoi parenti che hanno ritrattato?
Hanno ritrattato tutti, dal primo all'ultimo, anche mia madre mi ha tradito. Anche mia madre è andata contro natura. Questa è la Calabria. Lo capisco il suo imbarazzo, è scioccante. Anche mia madre è andata contro natura. È grave, ma è così.
Questo ci ha detto Roberto Molinaro, e sindaco, aggiungerei a questa testimonianza, secondo me molto forte, quello che ho letto ieri sul Corriere della Sera. Nell'ultimo anno nella Locride ci sono stati 30 omicidi, a parte quello Fortunio. Di questi 30 omicidi si è trovato un solo presunto colpevole, le prove contro di lui erano buone. Sapete che è successo? Per un errore tecnico sono scaduti i termini di custodia cautelare e l'unico presunto colpevole di questi 30 omicidi da ieri è un uomo libero. Le faccio una provocazione, sindaco, so che è una provocazione forte, ma non era meglio che ve ne stavate a casa ieri o l'altro ieri?
Guardi, assolutamente no. I giovani e la città di Lamezia, che è scesa in piazza, ha dato alla Calabria e all'Italia la sensazione di quello che siamo, cioè siamo una comunità che ha problemi enormi, ma che reagisce. Abbiamo aperto un conto corrente per gli imprenditori, questa famiglia Godino che ha avuto tutto distrutto e che vogliamo appunto ricostruire. E, Roberto Molinaro, rispetto all'annuncia che ha effettuato, ha avuto la nostra solidarietà. Io l'ho ricevuto in comune con altri membri della giunta. Contemporaneamente però è chiaro che io come sindaco, io rappresento tutta la città, esprimo fiducia nella magistratura perché spero che venga a capo di questa vicenda di Molinaro come di tutte le altre vicende. Cioè lei sa meglio di me che il comune non ha poteri sull'ordine pubblico, sulla magistratura.
Questo sì, ma è molto
il
forte quando...
Il comune rappresenta la gente.
Ma quando e Molinaro
allora noi
dice...
rappresentiamo le istanze dei cittadini anche verso la magistratura, verso lo Stato, nelle sue varie espressioni, a cui diciamo, noi ce la stiamo mettendo tutta, la mente non sta affondando, c'è anche un documento molto importante fatto alla Chiesa, c'è questa generosità dei giovani e di tutti i cittadini, dateci però l'aiuto di cui abbiamo bisogno, un aiuto adeguato, cioè non un aiuto di qualche settimana, un aiuto serio, fatto di cose coerenti e che nel tempo si sommino. Io ho fiducia che i vostri microfoni e riflettori puntati sulla Mezza e sulla Calabria, il lavoro che stiamo conducendo noi, la mobilitazione che c'è qua, la sensibilità che spero ci sia nel governo e nei vertici dello Stato, ci possa portare ad una situazione migliore.
Le informazioni sul traffico con Reporter 24, ci sentiamo subito dopo.
Reporter 24.
A Napoli, e questa non è una novità, è emergenza. Dai palazzi della politica è arrivata la proposta di un presidio militare, proposta accolta con favore da buona parte della cittadinanza.
Mastella ha detto: i fatti di questi giorni dimostrano che non possiamo dire di no alla possibilità dell'esercito. Non è più un tabù, lo era per me, ma ora forse potrebbe risolvere il problema annoso e aiutare le forze dell'ordine. E poi c'è il tema della criminalità che coinvolge giovani, sempre più giovani, e quindi sul concetto anche di punibilità e di età per il quale vale la punibilità. Io saluto, i temi sono tanti, lo ringrazio per aver accettato il nostro invito. Vincenzo Galgano, il procuratore generale di Napoli, buon pomeriggio procuratore.
Buon pomeriggio anche a lei.
Senta, io so che è una decisione politica, però non posso esimermi dal chiederle un parere, visto che tra l'altro il suo ministro, il ministro Mastella, ha detto l'esercito a Napoli non è più un tabù.
Tutto ciò che può aiutare i cittadini a essere protetti da un'ondata di criminalità minore, ben venga. Quindi vengano anche pattuglie di soldati che fanno o fanno o possono fare una attività di controllo e soprattutto che servano a rincuorare. Temo che altri effetti e altri risultati difficilmente possano aversi con la presenza di gruppi di soldati in vari punti della città.
Quindi secondo lei, procuratore, in questo contesto l'esercito potrebbe aiutare, non per il presidio, non per fermare il crimine nel momento in cui si sta verificando?
Fermare il crimine, secondo me, è molto difficile con truppe regolari. Per combattere la criminalità occorrono forze specializzate, che sono le forze di polizia, sia della pubblica sicurezza, come si diceva un tempo, sia dell'arma dei carabinieri, sia della guardia di finanza e così via. La presenza di uomini dell'esercito potrebbe essere di notevole importanza per proteggere e tutelare edifici, strutture e beni della collettività che spesso subiscono l'aggressione vandalica di soggetti irresponsabili che negli ultimi tempi si sono moltiplicati.
Procuratore,
abbiamo per esempio l'attacco e la distruzione quasi di scuole, di opere d'arte, di fontane, tanto per fare degli esempi così. più frequenti, no, certo, di quanto non sembri, e molto più frequenti di prima.
Procuratore, un altro problema è l'omicidio del giovane per motivi di gelosia, il sedicenne, ne è l'ultimo esempio in ordine di tempo. Un altro problema è quello dei criminalità, come crimini commessi da ragazzi, ragazze sempre più giovani, tanto che il capo del Tribunale dei Minori di Napoli, Trapani, da tempo dice: abbassiamo la soglia della punibilità, che per ora è a 14 anni. Questo è un altro tema concreto, sono cambiati molto i giovani negli ultimi anni. La legge, secondo lei, è al passo con questo cambiamento?
Secondo me la legge non è al passo con il cambiamento, anzi con i cambiamenti che hanno connotato l'evolversi della condizione giovanile negli ultimi anni. Certo è che il soggetto infradiciottenne di oggi è estremamente diverso da quel modello che fu tenuto presente dal legislatore del 1930, il quale ne fissò l'imputabilità piena soltanto al compimento del 18° anno d'età. Adesso abbiamo soggetti che non hanno 18 anni ma che guidano l'automobile o che guidano motociclette di grande potenza, che commettono reati di ogni genere, a volte associati ad organizzazioni criminali estremamente pericolose, a volte dediti ad assumere stupefacenti, di solito armati. Insomma, voglio dire, ci troviamo di fronte a soggetti davvero pericolosi. Il fatto che poi in questo quadro complessivo si abbiano dei delitti passionali, come quello che purtroppo ha spento la vita di un povero ragazzo diciottenne, è discorso diverso, che attiene in un certo senso alla condizione umana e che può verificarsi non solo a Napoli, con tutti i guai che caratterizzano questa sventurata città, ma anche in qualsiasi altra parte d'Italia e d'Europa.
Ma che fare? Secondo lei abbassare addirittura la punibilità, che per ora, ripeto, ai 14 anni in Italia, è una soluzione?
Ma se è abbassata con grano salis, cioè ridotta in modo proporzionato anche alle capacità intellettive dei soggetti con i quali si ha a che fare, probabilmente è un fatto che può avere dei risultati positivi, almeno credo. Decisamente non possiamo continuare a ragionare con i minori come quando i minori, che posso dire, avevano un paio di scarpe all'anno e se volevano spostarsi da un posto all'altro potevano soltanto prendere il tram. Si tratta di rendersi conto che il mondo è cambiato.
Certo.
E i ragazzi hanno degli stimoli che prima non avevano, hanno dei mezzi che prima non avevano, sono dei consumatori, come dire, mentre prima non lo erano. C'è tutta una serie di fattori che si possono, come dire, controllare senza troppo sforzo, proprio in ordine a quello che è e che ha reso diverso il ragazzo di oggi rispetto al ragazzo di ieri. Ma la punibilità da sola ovviamente non basta, non risolve nessun problema.
No, questo sicuramente, no, c'è anche un problema sicuramente di educazione. Io, procuratore, la ringrazio per essere stato con noi. Vincenzo Galgano è procuratore generale di Napoli, è in ascolto con noi dall'inizio, lo voglio salutare adesso, volevo dare la precedenza al procuratore Galgano. Marco Rossidoria, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei.
Ha sentito il procuratore, partirei da quello, quando ha detto anche l'esercito, perché no, in un contesto di presidio, per esempio contro gli atti vandalici nel presidio, anche un modo per fermare una sorta di deriva da parte dei giovani. Che ne pensa?
Penso che ci vuole una discussione a monte di questa faccenda e non bisogna dire no o sì prima di una discussione civile a monte. La discussione riguarda le regole di ingaggio delle forze dell'ordine in generale e delle forze di repressione in generale. Che cosa deve fare l'intelligence a Napoli di fronte alla criminalità organizzata migliore dal punto di vista degli investimenti, della flessibilità, dell'organizzazione appunto procedurale aperta? Che cosa deve fare rispetto a questo fatto che effettivamente dalla zona grigia anche dei giovanissimi vengono attinte forze e si armano mani di ragazzi e così via? E questo è il problema, cioè dobbiamo attaccare prima le torri d'avorio dove ci sono i deputati. depositi della cocaina o di altre droghe, dobbiamo attaccare con chi? Gli spacciatori, bisogna fare una distinzione tra droghe e droghe, bisogna intervenire su quali altre manifestazioni di criminalità, quale posto diamo al lavoro nero diffuso per i ragazzi, che cosa, cioè io vorrei che ci fosse una discussione civile sulle regole di ingaggio. Poi io lo ripeto da molti anni, personalmente penso che senza la repressione e il ripristino di un forte senso del limite non ci siano possibilità di educazione e di formazione.
Come dice lei, il concetto stesso di vita ormai è molto precario. Lei l'ha ricordato al Corriere della Sera, ce lo vuole dire cosa è capitato anche a suo figlio, che è una normalità purtroppo?
No, io mi è capitato raccontare di mio figlio, ma posso raccontare degli amici di mio figlio, di tanti giovani figli di amici, cioè ormai a Napoli i ragazzi o non scendono più la sera, ma parlo dei ragazzi di quartiere, parlo dei ragazzi di Barra, di San Giovanni, di Scampia, perché poi quest'idea che tutti i ragazzi di Napoli siano cattivi è davvero fuorviante. Noi abbiamo circa 40.000 ragazzi sotto i 25 anni che sono andati a lavorare nel nord Italia per non cadere nelle trappole, diciamo, del malaffare. Abbiamo decine di ragazzi che lavorano al nero per 90, 80 o 100 euro a settimana per 42, 44 ore settimanali, lavorando come matti e non cadono nelle trappole. Questi ragazzi quando scendono la sera vengono vandalizzati anche loro, mica solo gli edifici. Allora io penso che questo sia un grande problema. C'è un clima in città dove non c'è speranza, non c'è prospettiva, le politiche pubbliche per i giovani e le politiche pubbliche in generale non vengono ben coordinate, c'è un'idea che non si possa criticare tutto ciò perché si attacca alla propria città, qui invece si vuole un mondo di bene, e poi succede ogni giorno quello che succede.
La borsa e poi di nuovo insieme per la seconda parte di Reporter 24.
Reporter 24.
In questa seconda parte di Reporter 24 continuiamo nella lettura della relazione che ha portato, dopo l'omicidio Fortugno, allo scioglimento della ASL di Locri. La commissione che ha stilato la relazione ha infatti riscontrato evidenti connivenze tra la criminalità organizzata e l'azienda pubblica. Nei giorni scorsi ci siamo occupati degli accreditamenti, cioè dei contratti stipulati dalla ASL con strutture private in violazione di qualsiasi normativa antimafia. Questi contratti hanno comportato uno sforamento sistematico dei tetti di spesa fissati per legge. Ieri abbiamo iniziato a occuparci delle trattative private. La ASL di Locri, infatti, ricorreva spesso a questa formula eludendo gli obblighi della gara pubblica. Già, ma con chi venivano fatte le trattative private? Dopo il caso della Coop Service, di cui abbiamo parlato ieri, sentiamo altre società.
Servizio accalappiamento cani, impresa aggiudicataria Dog Center SAS, per euro 155.000. A seguito della pubblicazione del bando è pervenuta, nei termini, un'unica richiesta di partecipazione proprio della predetta ditta. L'azienda sanitaria, al fine di garantire una maggiore partecipazione alla gara, ha ritenuto di chiedere alla Camera di Commercio di Reggio Calabria un elenco delle ditte che in provincia svolgessero attività di accalappiamento, cura e anagrafe canina. La Camera di Commercio ha fornito un elenco di 8 ditte, tra le quali anche la Dog Center SAS. Dall'esame del codice attività emerge inequivocabilmente che nessuna delle altre 7 ditte potesse svolgere le richieste attività perché avevano un oggetto sociale non compatibile con il servizio da appaltare. Risulta quantomeno singolare che sia la commissione aggiudicatrice che l'azienda sanitaria non si accorgono della segnalata anomalia. Nonostante ciò, con delibera del 4 luglio 2003 si è proceduto all'indizione della licitazione privata con invito alle predette 8 ditte. Spediti gli inviti, l'unica offerta pervenuta è stata ovviamente quella della ditta Dog Center SAS, che ha offerto gli stessi prezzi a base d'asta del bando, senza alcun ribasso, evidentemente nella convinzione dell'aggiudicazione. Non è probabilmente irrilevante segnalare che Leonzio Tedesco, oltre ad essere socio a comandante della Dog Center, era ed è anche dipendente della ASL 9, specialmente se si considera l'anomalia di un'aggiudicazione intervenuta in favore dell'unica impresa partecipante alla gara, evidentemente convinta di rimanere unica concorrente tale da offrire un ribasso pari a zero. con la precisazione che il tedesco era stato arrestato nel 1986 per associazione mafiosa e sottoposto a processo penale, nel quale poi verrà assolto, insieme ad altre 12 persone, tra le quali Cataldo Giuseppe, Cataldo Nicola e Iemma Antonio, tutti esponenti di rilievo del clan mafioso Cataldo, operante nel comprensorio di Locri. Nonostante l'elevato importo contrattuale, l'azienda sanitaria non ha mai provveduto alla richiesta di informativa o comunicazione antimafia. Quest'ultima, se acquisita, avrebbe con ogni probabilità evidenziato un quadro tale da prospettare la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa nella società. Modalità di acquisti in deroga per asserita privativa industriale. Si riportano alcune fattispecie di maggiore interesse esaminate a Campione. Si riscontra che a seguito di sollecito non datato del dottor Rocco Vasile, direttore della divisione di chirurgia generale di Siderno, il quale genericamente dichiara che il materiale richiesto è unico e infungibile, l'azienda acquista presidi chimici della MDO SRL di Catanzaro, indicata dal predetto sanitario quale esclusivista del materiale medesimo, per l'importo di euro 31.126 più IVA, per un quantitativo dichiarato sufficiente per 6 mesi. Analogamente, si rileva che con determina del direttore amministrativo a seguito di sollecito del dottor Rocco Vasile, l'azienda procedeva ad acquistare protesi vascolari della ditta Bios SRL di Catanzaro, indicata dal predetto sanitario quale esclusivista, sulla base di una generica dichiarazione di unicità e infungibilità, un quantitativo dichiarato sufficiente per 6 mesi, per l'importo complessivo di euro 41.330 più IVA. Con determina del direttore amministrativo si è proceduto all'acquisto di prodotti per urologia dell'ospedale pubblico di Siderno, invocando la privativa industriale. In particolare, a seguito di note datate 27 aprile 2005, a firma del direttore della struttura complessa di urologia, dottor Antonio Scopelliti, nelle quali viene dichiarata la privativa industriale del prodotto detenuta dai laboratori Chirurgie Texile di La Bastide Ruero Francia, il cui esclusivista per la regione Calabria è la ditta Attimet SAS di Reggio Calabria. L'ammontare della fornitura è di euro 108.064,40. Con determina del direttore amministrativo si è proceduto all'acquisto di prodotti per urologia dell'ospedale di Siderno, invocando la privativa industriale, in particolare a seguito di note datate 29 aprile 2005, a firma del direttore della struttura complessa di urologia, dottor Antonio Scopelliti, nelle quali viene dichiarata la privativa industriale del prodotto detenuta dai laboratori Chirurgie Texile di La Bastide Ruero Francia, il cui esclusivista per la regione Calabria è la ditta T-Medical SAS di Reggio Calabria. L'ammontare della fornitura è di euro 127.116,40. I casi sopra descritti rappresentano una mera esemplificazione di una superficiale e invalsa modalità di acquisto di presidi sanitari connotata da generiche dichiarazioni di infungibilità e di privative industriali. Tale metodologia, che si è potuta verificare su un campione molto più rilevante esaminato, denota quindi la reiterata e sistematica violazione delle norme poste a base del buon andamento e della economicità della spesa pubblica. Appalti di lavori e opere pubbliche. In linea generale va osservato dalla documentazione resa disponibile, come l'attività dell'ufficio tecnico dell'ente sia dedicata particolarmente ai lavori di ordinaria e talvolta straordinaria manutenzione delle strutture di competenza. Sull'argomento è emerso in particolare il frequente ricorso alla trattativa privata plurima per la fornitura di manodopera specializzata e semplice. Tali procedure, che tra l'altro in assenza di particolari controlli portano all'aggiudicazione di lavori analoghi con costi notevolmente differenti, sembrano essere attuate in totale dispregio della normativa che prevede il divieto della interposizione fittizia di manodopera. A titolo meramente esemplificativo si citano: fornitura di manodopera specializzata di materiali necessari per riparazione o sostituzione di infissi metallici e avvolgibili in tutte le strutture del territorio dell'azienda sanitaria. La ditta Polifroni Raffaele, aggiudicataria, offre manodopera specializzata a euro 8,75 l'ora. Fornitura di manodopera e materiali per la riparazione degli impianti idrotermosanitari. La ditta Euro Impianti di Spatara, aggiudicataria, offre manodopera specializzata a euro 19,37 l'ora e manodopera semplice a euro 17,10 l'ora. Nell'ambito delle procedure a trattativa privata si è potuto riscontrare che molto spesso sono bandite gare differenti per lavori identici. In proposito, l'architetto Galletta, responsabile dell'ufficio tecnico dell'azienda sanitaria, cui sono state chieste informalmente notizie sulle motivazioni che hanno indotto l'azienda a seguire l'accennata anomala procedura, ha dichiarato in data 15 febbraio che in generale i lavori concernenti il presidio di Locri devono essere effettuati da ditte di Locri e analogamente per il presidio di Siderno da ditte parte dello stesso comune, ciò al fine di evitare dispetti tra soggetti. Tali anomalie, in particolare, sono state rilevate per le seguenti procedure. Affidamento lavori di pulizia dell'alveo fluviale esterno alla recinzione dell'ospedale di Locri. Imprese invitate 11. Imprese partecipanti 2. Impresa aggiudicataria Tallura Costruzioni. Importo aggiudicazione euro 38.038,14, IVA compresa. La ditta offre un ribasso dello 0,90%. Sul conto di Tallura Francesco, titolare dell'impresa, è emerso che l'8 settembre 86 è stato tratto in arresto dai carabinieri di Locri per il reato di oltraggio, resistenza, violenza. L'8 giugno 99 è stato segnalato per il reato associativo di tipo mafioso. L'8 giugno 99 è stato ulteriormente denunciato per reati contro la pubblica amministrazione. Si precisa che il predetto è fratello di Tallura Antonio, con precedenti penali per estorsione, ex sorvegliato speciale di polizia. Tallura Francesco risulta essere stato fermato e controllato dagli organi di polizia in compagnia di Carrozza Vittorio, ex sorvegliato speciale di polizia. Romeo Fabio, condannato per sentenza di primo grado per associazione mafiosa a 11 anni di reclusione. Brusa Ferri Guido. Gli ultimi due risultano essere noti esponenti del clan mafioso Cordì. Affidamento lavori di pulizia esterna alla recinzione, lavorazione con mezzi meccanici, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le aree verdi di pertinenza dell'ospedale di Siderno. Imprese invitate 11. Imprese partecipanti 2. Impresa aggiudicataria Valentino Rodolfo. Importo aggiudicazione euro 11.620, oltre IVA. La ditta offre un ribasso del 22,5%. Gli accertamenti effettuati attraverso la banca dati Forze di Polizia sul conto di Valentino Rodolfo, titolare dell'omonima ditta individuale, ha consentito di rilevare che lo stesso, in due circostanze diverse, nell'arco di 3 anni, è stato fermato e controllato in compagnia di tale Commisso Pietro, membro del noto clan mafioso dei Commisso, operante nel territorio di Siderno, sorvegliato speciale, che fra l'altro annovera precedenti di polizia per il reato di associazione di tipo mafioso con applicazione della misura restrittiva dell'arresto, nonché l'applicazione della confisca beni connessa a misura di prevenzione patrimoniale.
Ora le informazioni sul traffico, poi continuiamo nella lettura della relazione sulla ASL di Locri.
Reporter 24.
Proseguiamo nella lettura della relazione che ha portato al commissariamento della ASL di Locri. Sentiamo i casi di altre società che si sono aggiudicate appalti.
Affidamento lavori di manutenzione e riqualificazione delle aree verdi di pertinenza dell'ospedale di Siderno. Per tali lavori sono stati richiesti preventivi a 5 ditte. Alla richiesta hanno fornito risposta solo 2 imprese ed è risultata aggiudicataria la ditta Floor Garden di Barilla Pasquale di Locri, che a fronte di un impegno di spesa di euro 56.000 IVA compresa, ha presentato offerta per euro 55.449. Affidamento lavori di manutenzione e riqualificazione delle aree verdi di pertinenza dell'ospedale e del centro igiene mentale di Locri. Con determina del direttore amministrativo è stato assunto l'impegno di spesa pari a euro 20.000. Dagli atti messi a disposizione da parte dell'azienda si evince che sono state presentate offerte dalle ditte Floor Garden di Barella Pasquale di Locri e Pianeta Verde di Rullo Angela di Caulonia Marina. Su tale fornitura, aggiudicata alla ditta Floor Garden, anch'essa da effettuare a supporto dell'attività posta in essere dall'Agenzia Forestale, si rileva immediatamente, da un rapido esame della documentazione, che le offerte presentate sono state redatte su un medesimo prospetto, diverso solo nell'intestazione, ma con i medesimi prezzi. In merito alle predette procedure, si evidenzia quanto segue. Barilla Pasquale, in data 24 ottobre 1997, è stato sottoposto dal commissariato di Siderno all'avviso orale perché ritenuto dagli inquirenti persona dedita a traffici delittuosi. In data 13 maggio 1985, i carabinieri di Locri hanno proceduto all'arresto del summenzionato perché resosi responsabile del reato di rissa aggravata. In data 12 agosto 1995, gli stessi carabinieri di Locri hanno provveduto a denunciare il Barilla perché ritenuto responsabile del reato di ricettazione. In data 1 giugno 96, la Compagnia dei Carabinieri di Salerno ha denunciato il predetto alla Procura della Repubblica competente per possesso e spendita di monete false. In data 11 dicembre 96, è stato tratto in arresto da personale del nucleo operativo del gruppo Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, perché ritenuto responsabile di associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione, detenzione e messa in circolazione di banconote italiane ed estere false. In data 17 aprile 97, veniva scarcerato a seguito di revoca della stessa misura cautelare. Si evidenzia che il Barilla Pasquale risulta essere solito accompagnarsi con vari pregiudicati, quali Cordì Domenico, figlio del noto boss Cordì Antonio, Guastella Leonardo, Guastella Gerardo e La Scala Aldo, tutti con precedenti di polizia. A seguito delle motivazioni suddette, il questore di Reggio Calabria ha invitato, con la notifica dell'avviso orale, il Barilla Pasquale a tenere una condotta conforme alla legge, precisando che se ciò non fosse accaduto, in futuro avrebbe corso il rischio di essere proposto all'applicazione di una misura di prevenzione. In data 5 ottobre 2001, l'abitazione del Barilla Pasquale è stata oggetto di perquisizione da parte del personale del commissariato di Siderno per la ricerca di armi, munizioni o materiale esplodente. Nell'occasione, l'attività di polizia giudiziaria dava esito negativo. In data 20 novembre 2001 risultava a carico di Barilla Pasquale presso il casellario giudiziale una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata per associazione per delinquere. In data 17 maggio 2004 Barilla Pasquale è stato identificato e controllato dagli organi inquirenti in compagnia di Macri Alberto con i seguenti precedenti di polizia. Deferito per il reato di porto abusivo e detenzione di munizionamento. Deferito per reati contro la persona, segnalato per il reato di oltraggio, resistenza e violenza, segnalato per reati contro la persona, arrestato per controllo armi per coloro che concorrono nel reato di omicidio doloso, proposto all'obbligo di soggiorno, segnalato per obbligo di soggiorno per mafia, sottoposto alla misura di prevenzione delle sorveglianze speciali, arrestato per reati inerenti alle armi clandestine, associazione di tipo mafioso e ricettazione. Barilla Pasquale è stato fermato e controllato in compagnia di Bonavita Antonio, che ha i seguenti precedenti di polizia. Segnalato per il reato di estorsione, condannato per il reato di omicidio, arrestato per reati di contravvenzione. L'8 gennaio 88 gli è stata irrogata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Segnalato per il reato di associazione di tipo mafioso, iscritto sul registro notizia di reato per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. Condannato per il reato di ricorso abusivo al credito, denunciato per i reati di falso in genere, colpito dagli accertamenti patrimoniali nel corso di misura di prevenzione, sottoposto all'obbligo di soggiorno. Ulteriormente va evidenziato come il Barilla sia primo cugino di La Scala Gino, caposquadra dell'Agenzia Forestali Calabresi, che ha realizzato i lavori di cui alle trattative private in argomento. La Scala Gino, dagli accertamenti di polizia, risulta appartenere alla nota famiglia La Scala di Locri, che fino agli anni 60 costituiva l'omonimo clan mafioso, i cui esponenti di rilievo erano il padre, La Scala Pietro, deceduto nell'anno 1984, e La Scala Raffaele, condannato a pena detentiva per il sequestro omicidio dell'industriale Ceretto da Torino. Attualmente il predetto viene considerato fiancheggiatore del clan mafioso Cordì, che opera nel comune di Locri e zone limitrofe. Lo stesso risulta avere a proprio carico i seguenti precedenti di polizia. Deferito dalla compagnia della Guardia di Finanza di Locri per i reati di associazione mafiosa, falso in genere e reati contro la pubblica amministrazione. Il predetto è fratello di La Scala Giuseppe e La Scala Aldo, esponenti di rilievo della cosca mafiosa Cordì di Locri. Giuseppe è stato sospettato in passato, nel periodo dei sequestri di persona, di avere avuto un ruolo nel sequestro del piccolo Giovanni Furci. Lo stesso risulta avere a carico le seguenti vicissitudini di polizia. Segnalato per il reato di associazione di tipo mafioso, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. In data 4 aprile 1994, a seguito di amnistia, gli è stato prescritto il reato di truffa ed emissioni di assegni a vuoto. Condannato per i reati di oltraggio, resistenza, violenza, reati contro l'amministrazione della giustizia. In data 6 marzo 1985, gli è stata revocata la patente per mancanza di requisiti morali. La Scala Aldo risulta avere precedenti di polizia per i seguenti reati, segnalato per il reato di simulazione di reato, falsità ideologica, truffa e riciclaggio, segnalato per reati di associazione di tipo mafioso contro la pubblica amministrazione e falso in genere, segnalato il termine della custodia cautelare per il reato di porto abusivo e detenzione armi e stupefacenti. In data 18 dicembre 1991 gli è stato notificato il foglio di via obbligatorio. Il predetto La Scala Gino, inoltre, è cognato di Guastella Gerardo, che viene definito dagli organi inquirenti persona socialmente pericolosa e appartenente a pieno titolo al clan mafioso dei Cordì, operanti nel comprensorio di Locri. A suo carico risultano numerosi precedenti di polizia per i seguenti reati. In data 25 marzo 2005 ha terminato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di polizia con obbligo di soggiorno. Denunciato per il reato di riciclaggio, gli è stata ritirata la patente di guida, è stato interdetto dai pubblici uffici, è stato arrestato per detenzione di armi da guerra, armi tipo guerra e munizionamento da guerra. È stato condannato per il reato di blocco stradale, violenza o minacce a pubblico ufficiale, violenza privata e danneggiamento. Gli è stata inflitta la misura della sorveglianza speciale di polizia. Gli è stato notificato il provvedimento di sequestro beni commesso con la misura di prevenzione. Arrestato per associazione di tipo mafioso e blocco stradale. Denunciato per il reato di falso in genere, reati contro la pubblica amministrazione. Segnalato per il reato di associazione di tipo mafioso, denunciato per il reato di estorsione e usura. Si ritiene opportuno riferire che in sede di verifica presso l'azienda sanitaria di Locri, la commissione, nella circostanza in parola presente in composizione ristretta, è stata destinataria di una confidenza da parte dell'allora commissario straordinario, avvocato Spanti, secondo la quale, in relazione al credito vantato di euro 56.000 dal citato Barilla Pasquale per i lavori di cui sopra è cenno, lo stesso avvocato tributante circa la congruità degli importi indicati nella fattura relativa alla fornitura di piante per i lavori suddetti, nonché sulla pressione esercitata dal Barilla per la liquidazione degli importi dovuti, aveva ritenuto, suo malgrado, di procedere al pagamento di un acconto, riservandosi in seguito le verifiche sopra accennate.
Per Reporter 24 ci fermiamo qui. Domani, nella lettura della relazione, inizieremo a concentrarci sul personale della ASL di Locri. Grazie per l'ascolto.